Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40 leggiamo e commentiamo insieme i principali fatti della settimana da siti, blog specializzati, lontano dai media mainstream, cercando di approfondire le notizie. Iniziamo quest'oggi da un caso che sta facendo molto discutere, un caso di molestie, come ce ne sono purtroppo tanti nelle cronache locali, e questo però riguarda un caso particolare, perché riguarda un magistrato. Adesso leggeremo insomma che cosa ha fatto, è stato coinvolto in un caso di molestie e è stato giudicato e condannato come colpevole, ma condannato a una pena irrisoria e questo ha... insomma, è sottolineato come, a differenza di altri casi di addirittura presunte molestie, sia bastata insomma l'accusa per far dimettere dal proprio posto le persone coinvolte, per avere ripercussioni sulla vita appunto degli accusati, o in caso anche proprio di manifeste condanne le pene siano state ben più severe. Nel caso specifico, trattandosi, questo è ciò che si dice appunto sui social e non solo insomma negli articoli letti in questi giorni, che trattandosi di un magistrato si sia usata una misura diversa nel giudizio, insomma la scelta di non essere particolarmente severi nel giudicare un collega. Fatto sta che insomma è un caso su cui riflettere, sebbene, così ci dice il post che mi accingo a leggervi, è una sicuramente un punto di arrivo della carriera di questo magistrato, della persona coinvolta, che ovviamente da qui in poi vedrà insomma sbarrata ogni tentativo di salita di carriera. Questo almeno è quello che pensa il post. Poi bisogna vedere se nella realtà sarà così. Dice appunto il post.it il caso di molestie che ha agitato la magistratura. Una vicenda di molestie sessuali avvenuta nel 2015 ha agitato il mondo della magistratura italiana negli ultimi mesi ed è arrivata a una prima conclusione nei giorni scorsi. Giuseppe Creazzo, procuratore a Firenze e magistrato con grandi ambizioni di carriera e candidato al posto di procuratore nazionale antimafia, è stato riconosciuto colpevole dal Consiglio Superiore della Magistratura di aver molestato in un ascensore Alessia Sinatra, pubblico ministero all'antimafia di Palermo. Ma ad attirare attenzioni e commenti è stata soprattutto la sanzione disciplinare decisa dal CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura. Creazzo è stato condannato alla perdita di 2 anni di anzianità di servizio, un provvedimento che avrà conseguenze irrisorie sul suo trattamento economico dopo la pensione. Ma il fatto che sia stato riconosciuto colpevole dal CSM, dicono gli osservatori, di fatto compromette la sua carriera, che ora sembra difficile potrà passare per incarichi in vista e di prestigio. Sinatra aveva deciso all'epoca di non denunciare le molestie subite, ma la vicenda era emersa nel corso dell'indagine che la Procura di Perugia ha condotto su Luca Palamara, il magistrato radiato e rinviato a giudizio per corruzione al centro di un grosso scandalo. Sia Creazzo sia Sinatra facevano parte di una unità per la Costituzione, Unicost, ovvero la corrente della magistratura di cui Palamara era leader. Entrambi si rivolgevano a lui in chat private. Tra le migliaia di messaggi che la Procura di Perugia trovò nel corso delle indagini sul telefono di Palamara, c'erano anche riferimenti a ciò che Sinatra aveva subito. I procuratori di Perugia trasmisero il contenuto dei messaggi alla Procura Generale della Cassazione, che rinviò Creazzo alla sezione disciplinare del CSM, assieme alla stessa Sinatra, sospettata di aver tentato di bloccare la carriera di Creazzo. Per lei non è ancora stata decisa un'eventuale sanzione disciplinare. La prima decisione della sezione disciplinare del CSM, continua il post.it, è arrivata sabato e Creazzo è stato ritenuto colpevole delle molestie. Con il suo comportamento ha leso la propria immagine e il prestigio dell'intera magistratura. ha sancito così la sezione disciplinare. La sanzione comporta, in sostanza, che quando si tratterà di andare in pensione, Creazzo ci andrà con 2 mesi di contributi in meno. Il taglio di retribuzione sarà inferiore allo 0,4%. Ma essendo lo stesso organo che l'ha condannato, il CSM, a decidere le nomine della magistratura, sembra difficile potrà ottenere qualcuno degli incarichi più importanti a cui ambiva. Le molestie avvennero nel 2015 all'interno dell'ascensore di un albergo romano dove si stava svolgendo il congresso dell'Unicost. Creazzo tentò di baciare Sinatra, le toccò il seno e il sedere, lei lo respinse con durezza e appena le porte dell'ascensore si aprirono si allontanò in fretta. Decise però di non denunciare il fatto e confidò quanto accaduto solo a pochi amici, tra cui Palamara. Sinatra gli chiese però di non dirlo a nessuno. 4 anni dopo, nel 2019, cominciò il processo che avrebbe portato alla nomina del nuovo procuratore di Roma in sostituzione di Giuseppe Pignatone. Creazzo era uno dei candidati più accreditati e cercò l'appoggio della sua corrente e del suo leader. Fu a quel punto che Sinatra iniziò a mandare messaggi a Palamara in cui si riferiva a Creazzo con il termine «il porco», chiedendo aggiornamenti sulle sue quotazioni. Quando apprese che Unicost voleva appoggiare Creazzo, scrisse «Sono inorridita, sento cazzate su valori e principi fondanti ed elevatissimi, e su queste basi il gruppo per il quale io mi sono spesa stando nell'angolo farà di tutto per mettere sulla poltrona di Roma un essere immondo e schifoso». Creazzo alla fine non divenne procuratore di Roma. Le varie correnti della magistratura si accordarono su Michele Prestipino. Nel 2019 iniziarono le indagini della Procura di Perugia, competente per ciò che riguarda le ipotesi di reati che riguardano magistrati del distretto di Roma, su Luca Palamara. Il leader dell'Unicost, che fu anche presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dal 2018 al 2020, fu sospettato di essere mediatore e regista nell'assegnazione di incarichi di rilievo all'interno della magistratura. Un ruolo che Palamara non ha mai negato, ma che, ha sempre sostenuto, non costituiva alcun reato. La Procura di Perugia ipotizzò invece reati per episodi di corruzione, in particolare corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Nel luglio 2021 Palamara è stato rinviato a giudizio. È anche stato radiato dalla magistratura, questo lo ricorderete, il famoso caso Palamara, insomma, poi tutto il caso Palamara ha, diciamo, lo potete anche leggere nel suo famoso... nel suo famoso libro, insomma, che tanto scandalo ha fatto e insomma anche incertezze ha gettato nel corso, nell'opinione pubblica, nei confronti della figura dei magistrati, della loro imparzialità e dei metodi di avanzamento di carriera con cui vengono prese le decisioni all'interno del CSM. È nel corso dell'inchiesta perugina, così continua il post.it, che tutte le mail, le chat, i messaggi del telefono cellulare di Palamara furono intercettati grazie anche a un software apposito. Tra migliaia di messaggi c'erano anche quelli scambiati da Palamara con Sinatra, accusata di aver tentato di convincerlo a non appoggiare Creazzo, e quelli invece dello stesso Creazzo che cercava appoggio per la sua carriera. I fascicoli con il contenuto dei messaggi furono inviati dalla Procura di Perugia alla Procura Generale della Cassazione, che aprì un'indagine. Quando la vicenda divenne pubblica e finì sui giornali, Sinatra spiegò, in un'intervista al giornale, che aveva deciso di non denunciare Creazzo perché aveva prevalso la scelta di non danneggiare l'istituzione a cui appartengo e in cui credo. Parlando con il Riformista, Sinatra disse: «Ho sempre incoraggiato le vittime di questi reati a fare denuncia. Ho indicato loro gli strumenti per affrontare i processi, rispettando comunque la volontà delle persone anche quando ritrattavano la testimonianza». E poi, dopo quello che è successo, non riesco ad occuparmi più di vittime di reati sessuali. Non sono più andata ai convegni e nemmeno nelle scuole. Sentito dal procuratore generale, Creazzo, così continua il Post nel suo articolo dedicato a questo caso di molestie all'interno della magistratura, insomma, avvenuto nel 2015, Creazzo negò con risolutezza che le molestie fossero mai avvenute. Sinatra raccontò invece che la sua versione dei fatti. Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, decise di mandare entrambi a giudizio davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Creazzo per la presunta molestia e Sinatra per essersi rivolta a Palamara per impedire la nomina di Creazzo. Secondo il procuratore Salvi, Sinatra aveva fatto un uso improprio di quei fatti al fine di ricercare una privata giustizia. Valuterà la sezione disciplinare, aveva scritto, se ciò costituisca condotta scorretta e se, in tal caso, possa essere considerata giustificata dagli aspetti personali coinvolti. Sinatra potrebbe ricevere una sanzione più pesante di quella decisa per Creazzo. Quindi vedete come potrebbe risolvere tutta quanta la faccenda addirittura in un paradosso dove la vittima di molestie riceve una pena ancora più pesante del proprio molestatore, anche se c'è da dire che nel caso specifico dalla molestia nel caso specifico di molestia in realtà poi si è trasformato in altro e qua torna sempre però un discorso generale che sarebbe il caso di fare dei giochi di potere all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Sono posti, e io questo lo posso, e questo è facilmente comprensibile, sono posti molto appetibili, è ovvio, sono posti di potere, però per ottenere i quali, e questo un po' lo spiega anche il sistema Palamara, ogni colpo è lecito, e insomma, però con delle condotte da parte di funzionari dello Stato. Quali sono i magistrati da cui ci si aspetterebbe però ben altro tipo di condotta? Chiude l'articolo ilpost.it su questa triste vicenda. Quando apprese di essere stata mandata a giudizio davanti alla sezione disciplinare del CSM, Sinatra, il magistrato che ha ricevuto avrebbe ricevuto la molestia nell'ascensore dell'hotel durante il convegno della propria corrente, Sinatra disse all'ANSA: avrei preferito non essere creduta piuttosto che si ipotizzasse, anche lontanamente, che possa aver utilizzato quell'episodio per alterare le istituzioni e ottenere una giustizia riparativa alla quale ho rinunciato in maniera sofferta. Il mio dolore non è quantificabile e non avrebbe trovato soddisfazione né nella sconfitta di chiunque né nella vittoria di altri. E quindi Sinatra dice in maniera aperta: non è un fatto di giustizia privata, non ho usato quell'episodio per impedire l'ascesa di Creazzo e quindi insomma la carriera di Creazzo, che sarebbe appunto il presunto molestatore. Dopo aver appreso della sanzione ricevuta, i 2 mesi di anzianità tolti, Creazzo ha definito la sentenza ingiusta perché sono innocente e conforme alla condanna mediatica che avevo già subito allo scoppiare della notizia, e annunciato tra l'altro il ricorso in Cassazione. Quindi Creazzo, insomma, non è detta nemmeno la parola fine a questa vicenda, perché Creazzo, insomma, farà addirittura ricorso. Mario Serio, difensore di Sinatra, ovvero la persona molestata all'interno di questa vicenda, ha dichiarato: resta forte e grave l'impressione che la magistratura italiana ed il suo organo di governo debbano proseguire ancora a lungo nella strada dell'acquisizione di una maggior consapevolezza del valore della dignità della donna nell'ambiente di lavoro giudiziario e dell'adeguatezza della relativa tutela. Questo è, quanto è successo all'interno della magistratura, oltre però al caso specifico, insomma, quello che rimane, secondo me, è proprio la sensazione che in realtà, al di là del caso di molestia, in generale la magistratura italiana abbia bisogno proprio di trasparenza nei meccanismi, di maggiore trasparenza nei meccanismi anche di carriera e di scelte, insomma, sulle singole figure che andranno a ricoprire questo o quel determinato posto. Ovviamente sarebbe da ingenui pensare che non sono posti appetibili, sono posti dove, insomma, la persona che le ricopre ha un grandissimo potere, ovviamente, ma proprio per questo, però, da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità, come ci ha insegnato la cinematografia. Cambiamo adesso totalmente argomento e anche testata, andiamo su ilmanifesto.it e parliamo di un argomento che da qui ai prossimi anni potrebbe insomma assumere sempre maggiore centralità nelle dinamiche internazionali, nel modo, ahimè, in cui si conducono le guerre. Parliamo di robot killer. La conferenza dell'ONU decide di non agire. E a firma di Francesco Vignarca, che è della rete italiana Pace e Disarmo. Qual è l'argomento? Andiamolo a leggere. Una macchina non dovrebbe mai essere autorizzata a prendere decisioni sulla vita e sulla morte di esseri umani, che non dovrebbero essere sottoposti ad un algoritmo. Eppure oggi sono in pieno sviluppo sistemi d'arma in grado di selezionare obiettivi di attacco senza un significativo controllo umano, nonostante i pericoli di questo scenario siano stati abbondantemente segnalati da esperti e dalla società civile internazionale, raccolta nella campagna Stop Killer Robots, di cui fa parte anche la rete italiana Pace e Disarmo. Qual è la questione? Ovvero l'autonomia dei sistemi di quest'arma, dell'arma appunto, presenti seri interrogativi per tutta l'umanità. Insomma, riusciremo a prevenire un futuro, così si chiede Vignarca nell'articolo, in cui le persone siano uccise dalle macchine? Impediremo una corsa agli armamenti proteggendoci dalle minacce alla pace e alla sicurezza che deriverebbero da un'ulteriore automatizzazione dell'uso della violenza? Non siamo lontani da uno scenario del genere. Io non so se adesso gli ascoltatori si ricordano di Terminator, della storia di Terminator, che 30 anni fa sembrava assolutamente fantascienza, con questo scheletro di... che aveva poi le fattezze sopra di Arnold Schwarzenegger, ma in realtà era, poi nelle scene finali ve lo ricorderete, uno scheletro di titanio che appunto inseguiva il protagonista per ammazzarlo, venendo dal futuro. Ovviamente questo è uno scenario fantastico, ma l'idea di base purtroppo è quella che si sta realizzando, ovvero delle macchine che, indipendentemente diciamo dall'essere manovrate da un essere umano dietro, abbiano una, come vogliamo chiamarla, capacità di giudizio. Ovviamente stiamo sempre parlando di algoritmi, quindi comunque possa decidere, mettiamola così, anche se la decisione è qualcosa che afferisce più alla sfera umana, ma comunque, insomma, diciamo, utilizziamo lo stesso questo termine, possano decidere in base a questi calcoli, in base a questi algoritmi, appunto, la vittima da uccidere, cioè chi scegliere contro il quale utilizzare le armi. Non siamo lontani da uno scenario del genere, continua Vignarca, a meno che non vengano messi dei vincoli. Le armi letali autonome saranno operative entro pochi anni e i sistemi semi-autonomi già attivi dimostrano la tendenza a integrare l'intelligenza artificiale nella strumentazione bellica. Una prospettiva tremenda che purtroppo non verrà fermata, almeno a breve, da norme internazionali di messa al bando o regolamentazione. Era questa la speranza di molti alla vigilia della sesta conferenza di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali, che ha giurisdizione in materia di sviluppo di nuovi sistemi d'arma. Speranza disattesa in quanto una minoranza di stati, tra cui ovviamente Stati Uniti e Russia, che già investono pesantemente nello sviluppo di armi autonome, ha utilizzato la regola del consenso che vige in seno alla CCW, ovvero questa Convenzione delle Nazioni Unite, per tenere in ostaggio la maggioranza della comunità internazionale e bloccare qualsiasi progresso verso una risposta legale internazionale all'autonomia nei sistemi d'arma. Dopo 8 anni di discussione, nonostante l'evidenza di una nuova leadership politica globale su questo tema, la conferenza, che si è chiusa venerdì a Ginevra, ha deciso di non agire. Il compromesso votato prevede di continuare le discussioni sulle armi autonome nel 2022 per 10 giorni complessivi, con un mandato ambiguo e debole. Insomma, ovviamente si è fatta sentire anche la campagna Stop Killer Robots. La situazione è assolutamente grave e seria e riguarda tutti quanti noi. Se si vuole evitare uno scenario alla Terminator, ci siamo capiti che cosa intendo. Press Corner termina qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40, un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.